Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città. In studio, come sempre, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, bentrovata.
Bentrovata Eliana e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Fino al 27 maggio si potrà visitare la mostra Percorsi e testimonianze dagli archivi delle scuole romane, sala Giubileo del Vittoriano. Prendiamo lo spunto per parlare delle scuole della nostra città. Intanto, cosa raccoglie questa mostra?
Dunque, questa mostra raccoglie quello che è stato trovato praticamente nelle cantine, negli archivi di queste scuole, quando sono state fatte operazioni di restauro, di ristrutturazioni, o poi ci sono addirittura alcune scuole nuove che stanno nella parte più periferica della città. Che cosa si è trovato? Addirittura, pensate, dei registri della metà del 1600. Poi, per venire più vicini a noi, si parla anche degli anni 30, e quindi pennini, penne, calamai, registri, pagelle, veramente con annotazioni che ci riportano un po' indietro nel tempo, ci fanno vedere la scuola com'era, una scuola seria, fra virgolette, una scuola in cui si studiava. E voi dite, beh, certo, la scuola che serve? Beh, oggi la scuola è un pochino diversa, e quindi chiaramente si tende di portare ai ragazzi una cultura, diciamo, anche se questa parola va un po' rivista, perché sicuramente ha delle sfumature diverse a seconda del periodo in cui viene proposta, in cui appunto i ragazzi si avvicinano alla cultura in modo un pochino più lieve, non come obbligo ma come piacere, perché è un mondo in cui la proposta di tutto avviene in modo estremamente lieve, e quindi chiaramente anche la scuola si deve adeguare a, diciamo, fare un percorso un pochino più lungo perché i ragazzi riescano a trovare quel l'interesse piacevole, che poi resti in tutta la vita, per tutto quello che sarà il mondo del loro lavoro, perché non ci scordiamo che la scuola è il posto in cui il ragazzo impara a essere di fronte al dovere, perché anche se sembra che mi stia contraddicendo un pochino, è un dovere più lieve, abbiamo detto. Qui potremmo aprire una disquisizione lunghissima, perché il dovere è il dovere non può essere lieve. Io non sono d'accordo, perché c'è il dovere piacevole, che è la cosa più giusta che noi possiamo fare, e questo sta anche un po' a noi, a trovare degli escamotage, dei giochi dentro noi stessi per poterci avvicinare a ciò che dobbiamo fare nel modo più bello possibile. Io, ringraziando Dio, nella mia vita ho sempre fatto cose che mi sono piaciute, mi sono quindi sempre divertita lavorando, e io, questo è il consiglio che do sempre anche ai ragazzi, perché io insegno pure, quindi,
ecco, ricordiamo la
io
tua...
sono una vecchia insegnante, bene, sì, e ragazzi, cerco sempre di dire avvicinatevi sempre con il sorriso, perché è tutto più semplice. Sicuramente nella nostra mente noi abbiamo tanti aspetti, no? In fondo è un armadio con tanti cassetti, cerchiamo sempre di tirar fuori il cassetto che ci interessa, attraverso il quale poi possiamo arrivare a tutto, perché poi se c'è l'interesse, tutto è più facile, non solo da fare ma anche da capire, e quindi
ringrazio per questo discorso.
Figurati, è vita vissuta. Quindi.
Tu dicevi un tempo, ora io non vorrei con questo scoprire la tua età, ma tu scrivevi con il calamaio quando andavi a scuola?
Ho detto una vecchia insegnante, per ovvi motivi. Dunque, io sono del gennaio 51, quindi la mia età la posso dire tranquillamente, e nel 56, quando sono andata a scuola, un pochino prima, avevo i calamai nei quali sono finite anche le dita della mano sinistra, quando sono entrata in classe timidissima, perché sono entrata un pochino dopo, mi sono appoggiata al banco e veramente ho pianto tutte le mie lacrime, perché il primo giorno di scuola con tre dita blu, perché mi sono trovata così dentro al calamaio. I famosi banchi con i buchi, che tanti ragazzi ancora oggi non si spiegano perché siano nelle scuole, il buco era per il calamaio, e io i primi anni di scuola li ho fatti col pennino, come stanno in mostra al Vittoriano, e abbiamo i pennini di vario tipo, perché poi a seconda delle maiuscole, delle minuscole, il pennino si girava per fare il chiaroscuro, quindi era una specie di scrittura pittura, insomma, veramente molto bella.
Certo, sembra impossibile che scuole abbiano conservato pennini, registri, chissà quante storie ci sono, ma dietro queste pagelle, ad esempio, no?
Sicuramente storie di vita, come oggi la scuola è uno spaccato di vita importantissimo.
Chissà perché ho l'impressione però che ce ne fossero di più. e di più interessanti
di storia. Perché
sì,
oggi
dietro a queste pagelle, dietro a questi oggetti.
Perché sicuramente sono diverse dai nostri tempi, ecco perché ci mette curiosità andare a vedere, no? Oggi noi i nostri tempi li viviamo in contemporanea, quindi le storie degli altri spesso sono anche le nostre. Quando guardiamo con un binocolo la lontananza del tempo, ci sembra che sia tutto più sfumato e tutto diverso e più variato. Ma questo non è, perché l'uomo è sempre uguale, l'abbiamo detto tante volte nelle nostre camminate, nelle nostre trasmissioni. E come allora i ragazzi avevano dei problemi, così ce li hanno oggi. C'è una differenza, che i problemi di un tempo facevano parte più di una vita che sicuramente veniva rappresentata e veniva presentata, scusate, come una vita da vivere nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore. Come è la vita? Oggi purtroppo questa così prospettare sempre tutto il bello, perché non si possono avere le rughe, non si possono avere i capelli bianchi, bisogna essere sempre palestrati, belli, stupendi, eccezionali, non è vero per niente, perché la vita non è questo. Il dolore e le cose difficili della vita purtroppo sono più difficili da affrontare. Io lo vedo con i ragazzi, perché quando ci sono delle difficoltà vere, sicuramente chi ha una struttura interiore più forte riesce a rimanere equilibrato, altri veramente hanno difficoltà a rimanere in equilibrio. Quindi il
struttura
dolore
più forte interiore che viene dalla famiglia, probabilmente,
certo,
no?
Il dolore fa parte della vita, oggi non si deve dire. Quando io parlo della morte a scuola, alcuni dicono, signora, per carità, come per carità? Vita e morte sono un binomio che fa parte di noi. E quindi sicuramente bisogna affrontarlo con serenità. Cioè, noi nasciamo e moriamo. Santo cielo. Quindi non si può mettere di fronte a questo un filtro. Affrontiamo quello che è. E la scuola deve proporre anche questo. La differenza tra la scuola di prima e la scuola di oggi è proprio questo, che siccome la famiglia è più carente, la scuola deve proporre ai ragazzi dei valori e dei percorsi anche spirituali. Perché quando noi ci troviamo di fronte a dei ragazzini che hanno famiglie sfasciate, con situazioni allucinanti, noi che cosa gli possiamo dire? Le favole non servono. Questo c'ha la realtà già di un uomo di 50 anni dentro.
Noi stiamo parlando delle scuole romane di una volta. Ora che appunto hai ricordato che tu sei insegnante, le storie degli alunni di oggi, ce l'hai tu una storia della scuola di oggi?
Di ragazzi,
tu dicevi sì, situazioni
che
allucinanti, famiglie sfasciate.
Sì, beh, ovviamente
sì,
non vorrei entrare nella privacy, chiaramente ce ne avrei tantissime di famiglie con situazioni difficili, di malattie, con genitori malati tutti e due, con ragazzi, con fratelli malatissimi, matti dentro casa perché non ci sono strutture che li possano tenere, con ragazzini malati, piccoli, con sorelle e fratelli che si amavano alla follia, un fratello muore a 11 anni. Basta, penso, no? Cioè, questo è un
ventaglio.
Allora, però vicino a questo, scusate, ci sono anche le famiglie che hanno bambini loro e hanno adottato altri bambini con difficoltà, che formano delle famiglie meravigliose con un stupendo modo di essere tutti insieme. E quindi, voglio dire, vediamo anche il bene, perché noi ci soffermiamo sempre sulla parte del dolore, perché è quella che forse ci è più lontana, siamo più portati alla gioia inevitabilmente, no? Però guardiamo anche questi esempi di famiglie stupende, con gioia, con felicità, con semplicità, perché veramente basta niente essere felici. Cioè non bisogna avere la PlayStation per essere felici a quell'età, dico ovviamente, no?
Vediamo il Belli che cosa pensava della scuola. Abbiamo già parlato qualche volta del
Abbiamo
suo pensiero
accennato.
Sulla scuola, sì, non è che fosse molto d'accordo.
La scuola prima era un'inutile perdita di tempo perché non serviva assolutamente a niente.
Questo è il pensiero di Belli.
E non solo. Perché chiaramente a che serviva leggere e scrivere? Cioè chi pensava per loro? Ricordiamoci sempre che la scuola obbligatoria è una delle affermazioni e dei diritti più importanti che l'uomo possa avere e che le democrazie nel mondo sono riuscite a dare, perché è veramente l'aspetto più aperto della democrazia, a dare la possibilità a tutti di studiare. Allora, nella Roma pontificia, quindi nella Roma del Belli, siamo nell'Ottocento, quindi non andiamo troppo in là come i registi della metà del 1600 che sono stati trovati in alcune scuole, possiamo dire che veramente la scuola è stata messa a punto proprio perché non volevano che questi ragazzi stessero in mezzo alla strada senza fare niente. Quindi l'opera della scuola era un'opera caritatevole, come gli ospedali, i carceri, i tribunali, gli ospizi, gli orfanotrofi, tutte le attività pubbliche erano un'emanazione della volontà superiore, quindi lo Stato interveniva per aiutare il popolo. Parlo di popolo perché ricordiamoci che le famiglie abbienti e i nobili avevano il tutore a casa e quindi la scuola non esisteva. C'era un personaggio che in genere era un ecclesiastico, perché chiaramente chi studiava erano quelli che dovevano fare sacerdoti, eccetera, eccetera, no? Le donne, nessuna delle donne studiava, tranne quelle che avevano l'opportunità di essere maestre oppure che avevano scelto di farsi suora. Io vorrei ricordare che noi cristiani siamo gli unici che hanno avuto delle donne manager da quando siamo nati, perché pensate che le istituzioni monastiche, le suore, quello che sono riuscite a portare avanti come istituzione proprio, cioè tutti i conventi con tutto quello che era l'amministrazione dei terreni, quindi vedete, le donne che venivano messe da parte nella società laica, nella società, nel clero, diciamo, nella società non laica, invece avevano un'opportunità di veramente gestire patrimoni.
Management.
Erano delle prime donne manager della storia. Io continuo a dire che sono state le madri superiori di certi conventi, che veramente avevano tantissimo da amministrare. Quindi, per tornare a Belli, questi ragazzi erano messi nella scuola per cercare di farli stare buoni. Non era importante che sapessero leggere e scrivere. L'importante è che una parte della
stessero tranquilli.
Della tanto che in un sonetto Belli legge e scrive, ci dà proprio questo suo modo di pensare alla scuola, perché ricordiamoci che leggere e scrivere non vuol dire essere brave persone, questo diceva Belli. E a che serve poi solo scrive e legge? Lassero fa agli predi, agli dottori, agli frati, agli re, agli imperatori, a quelli che glielo obbliga la legge. Io vedo che ci sono tanti signori che Cristo l'arricchisce e li protegge e non sann'altro che strapazzà li servitori. Buggerassi nel cor delle famiglie, li imparassio ar più li figli maschi, ma lo scannalo grosso è nelle fie. Da ste penne e sti libri maledetti ce vo tanto a capì cosa ne naschi? Grilli in testa e in diluvio dei biglietti. Questo fatto dei biglietti è divertente perché dice le donne, come chiacchierano tanto, scrivono anche tanto quando imparano a scrivere, e quindi continuano a mandare biglietti a destra e a sinistra. Allora, che è inutile che loro un po' possono fare di conto per tenere l'amministrazione familiare.
E poi vengono i grilli per la testa.
Esatto, poi i grilli in testa e cominciano a leggere, e lì era il discorso.
E a capire.
A leggere e capire, siamo alla metà dell'Ottocento, ancora non sono successe gravi cose, ma pensate quando sono arrivati poi i francesi che hanno portato tutti i nuovi libelli con le nuove idee, no? Le nuove idee della rivoluzione francese, eccetera.
Era pericolosissimo, che le donne potessero leggere.
Esatto, e quindi cerchiamo di mettere da parte. L'istruzione, le elementari non esistevano, c'era un'istruzione secondaria e superiore che era legata al liceo pontificio, il seminario praticamente, e al collegio romano. E gli studi universitari stavano alla Università La Sapienza, quella che sta appunto a Corso Rinascimento. La scuola di base, che noi oggi chiamiamo appunto elementari, non era pubblica, non era obbligatoria, non c'era un corso regolare, non c'era norme che potessero codificare questo. Leone XII nel 1824 emana una bolla che si chiamava Quod Divina Sapientiae, che mette tutte le scuole sotto la dipendenza del cardinal vicario di Roma. Che cosa vuol dire questo? Che ci doveva essere un controllo, perché ovviamente non solo su quello che si insegnava, ma chi insegnava anche. E erano due tipi di scuola: una gestita direttamente dagli ordini sacerdotali, erano gratuite, notturne, di avviamento al lavoro, maschi e femmine, orfani, zitelli, chiunque poteva accedere a queste scuole gratuite, e il personale era esclusivamente religioso. Poi c'era un altro tipo di scuola, che era quella regionaria, ossia delle regiones, ossia dei rioni, e erano 54, quindi ce n'erano parecchie, molte più che una per rione. E queste non erano gratuite, i maestri erano quasi esclusivamente laici, e la retta era stata fissata dal Papa, 5 lire, c'è la qualcosa, disse appunto il pontefice, reputo ottima perché i genitori si avvezzino a far sacrificio per l'educazione dei loro figli, perché purtroppo si sogliono disprezzare le cose che nulla costano. Quindi vedete il discorso del dovere che facevamo prima, no? C'era proprio un esercizio quasi di ginnastica mentale. E sappiamo che ovviamente queste erano per i figli delle persone che potevano permettersi di pagare. Poi c'erano i nobili che proprio non mandavano neanche a scuola i ragazzi perché stavano direttamente a casa. Erano 9 gli anni di scuola che andavano al contrario. La nona era quella per i più piccoli, dovevano avere almeno 5 anni. dovevano e non dovevano avere nessuna malattia attaccaticcia. Questo è bellissimo perché
infettiva.
Esatto. Quindi dalla nona alla quinta si imparava a leggere, a scrivere e a fare le quattro operazioni di aritmetica. Dalla quarta alla prima si aggiungeva lo studio della grammatica italiana. Le scuole si tenevano in abitazioni private, anche se c'era stato nella bolla c'era scritto di lasciare che i ragazzi stessero in stanze molto grandi, aperte con grandi finestre, e cambiare spesso l'aria. Tutto questo non avvenne quasi mai, anche perché le classi erano formate, quelle minime di 30 ragazzi, e si arrivava fino a 100 ragazzini di età diversa. Voi capite che per tenere anche... No, non è una cosa assurda. A un certo punto nel 1825 ci fu una legge per cui non si potevano avere più di 60 alunni per classe. E perché erano così pieni? Perché chiaramente, siccome allora le famiglie erano numerosissime, avevano tantissimi figli, bisognava sistemare questi ragazzi in qualche modo. E c'è questo delizioso sonetto del Belli che la vedova con 7 figli. Quindi già avere 7 figli non era facile. In più vedova, poveretta. E ci racconta dove stavano questi ragazzini. È un mese che il più fio piccinino lo manda a scuola qui all'Ignorantelli. Già l'idea dell'Ignorantelli fa capire quale fosse la reputazione delle scuole. E già a principio a fargli i bastoncelli e a recitare alla mente l'abichino. Uno a Tata Giovanni fa l'ombrelli. Un altro a San Michele e Scarpellino. E al più grande che è entrato all'Orfanelli gli imparano gli studi del latino. Ricordiamoci che abbiamo detto tante volte, no? Quando c'era la rota dei bambini abbandonati, i più grandi che venivano lasciati proprio nel cortile e la madre poi scappava perché li prendevano e insegnavano a studiare. Le tre femmine, Nina se ne annette, Nanna Renna se l'è presa la nonna e Nunziatina sta alle zoccolette, che era una specie di ospizio per ragazze che dovevano essere proprio così istruite nel lavorare a casa e quindi poi andavano a fare praticamente le colf, insomma. E io la strappo via, povera donna, con rimette le pezze alle garzette, sinché non me provvede la Madonna. Quindi ormai mette tutto nelle mani della mamma di tutti noi, insomma, no? Allora, i maestri o i professori, che qualifica dovevano avere? Perché oggi noi dobbiamo avere le abilitazioni a seconda del oltre la laurea, ovviamente.
Quindi
no?
Chi erano gli insegnanti da allora?
Esatto. Dunque, bisognava portare un attestato di buona condotta, innanzitutto. Bisognava avere una licenza del vicario di Roma, sottoporsi e superare un esame, emettere la professione di fede, che doveva essere ripetuta insieme a tutti i colleghi una volta l'anno, spesso era il 21 dicembre, poi esporre la tabella di legno dipinta e scritta a grosse lettere sulla porta della scuola, pagare una tassa, risiedere nel luogo di insegnamento assegnato, adesso vedremo perché, aver superato i 30 anni e essere di ottimi costumi, meglio essere celibi. Quindi comunque sempre maschi sono, perché celibi. La dottrina cristiana doveva essere insegnata prima e meglio delle lettere e delle scienze, anche perché si leggeva sempre sui salteri, sulle vite dei santi. Questi erano i libri di lettura, quindi chiaramente era una scuola che insegnava anche la religione contemporaneamente, praticamente.
È più semplice oggi fare gli insegnanti, essere abilitati a fare l'insegnante?
Sì,
che c'erano parecchie regole, mi sembra.
Avere 60 ragazzi e 100 ragazzi però non era possibile. Oggi come oggi sarebbe impossibile.
A parte tu quanti alunni hai?
Dunque, io ce n'ho 29 in una classe e 18 in un'altra.
E già non li reggi.
Beh, voglio dire, sicuramente c'è più maleducazione.
È difficile gestirli.
Sì, ma c'è più maleducazione oggi.
Certo. Allora stavano zitti.
Oddio, non zitti proprio, ma sicuramente bastava poco.
Bacchettate.
Purtroppo, ecco, quello che stai dicendo tu. Purtroppo, visto che era difficile tenere
c'era qualcosa
c'era...
di ripristino. Certo.
Però ricordiamoci che la bacchettata non era data solo a scuola, perché anche i genitori picchiavano, Quindi era proprio una moda per far star zitto il ragazzino che non poteva parlare quando stava a tavola con i genitori. Se stava a tavola con i genitori, non parlava chiaramente, perché i ragazzini non potevano star zitto a te che te puzza la bocca del latte. Questo era il modo per far star zitti i bambini. Quindi questa licenza del maestro doveva essere rinnovata ogni anno e la giornata scolastica era di 6 ore. Avevamo parecchi giorni di scuola, 183 e 182 di vacanza, però
meno
in effetti
o di più rispetto
oggi sono 203, diciamo, i giorni
meno
di lezione. però non c'erano i mesi, cioè doveva star chiusa per 4 mesi la scuola, ma non erano consecutivi, perché il maestro poteva dare le vacanze che voleva lui. Ogni festa religiosa era vacanza, ogni domenica era vacanza, se c'erano 4 giorni di seguito bisognava dare d'ufficio un giorno di vacanza, perché 4 giorni di seguito erano troppi per i ragazzi.
Quando andavano a scuola?
Cioè, apposta, voglio dire, era una scuola abbastanza... La cosa del maestro che risiedeva vicino è importante, perché il maestro doveva prendere lui i bambini a casa e portarli lui a scuola sotto la sua responsabilità. E
tipo riportare... scuola bus a piedi, però.
Sì, ma voi capite, 60 ragazzini, il maestro ci metteva la mattinata a prenderseli, perché poi è una cosa assurda, no? Doveva stare vicino, non oltre 200 metri dalla scuola. E quindi lo stipendio, i maestri erano mal pagati, ma questo
anche oggi,
è
no?
una cosa che sappiamo. E quindi, però, in tutto questo l'analfabetismo era altissimo. Nessuno sapeva leggere e scrivere, e come si faceva a scrivere le lettere? Come si faceva? C'era un personaggio che era un artigiano che stava a Piazza Montanaro, il Pinelli pure ce lo rimanda, e chiudiamo proprio con questo sonetto del Belli, con questo artigiano che invita le persone ad andare presso di lui perché ha lettere di ogni tipo, per la fidanzata, per l'ufficio, per il marito, per la moglie, per la suocera, per qualsiasi tipo. Signori, chi vo scrive alla ragazza, venghino, ch'io c'ho qua lettere stupenne. Quasi de arte buona e buone penne, e l'inchiostro il più meglio della piazza. Qua nessuno, signori, se strapazza, le lettere già sono fatte con l'NN, cioè il nome era lasciato vuoto. Basta metterci il nome e in una menne, chi apprescia ad aspettare qua se sbarazza. Io c'ho lettere dipinte e tutte belle, c'è il cuore con la frezza e con la fiamma, c'è il sole con la luna e con le stelle. Quanto al prezzo, tra noi ci accomodamo, quanta scrive? Io so scrive a sottogamma. Dunque, avanti, signori, andiamo, andiamo. E quindi questo è lo scrivano di Piazza Montanara.
E qui concludiamo la nostra rubrica dedicata a Roma con le scuole romane. Fino al 27 maggio, ricordiamo, si può visitare la mostra Percorsi e testimonianze dagli archivi delle scuole romane, sala Giubileo del Vittoriano. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.